Trae Argentina al mundo. Trae Argentina 面向世界。
Trae Argentina vers le monde.
Trae Argentina to the world.
Trae 世界に向けて Argentina.
Trae Argentina al mundo.
Trae Argentina al mundo.
Trae Argentina in die Welt.
Trae Argentina al mundo.
Benvenuti!
Un incontro settimanale con le diverse collettività che abitano in Argentina. Le loro radici, le loro culture, i loro progetti e come li attuano qui.
Benvenuti!
Perché in Argentina tutto il mondo si senta a casa.
Collegati telefonicamente, ma oggi ci accompagna nello studio di Rai Don Luis Alberto Dua Castella, già segretario del defunto cardinale Jorge Mejía, professore di teologia presso l'Università Cattolica Argentina, ha trascorso 17 anni in Vaticano. E oggi ci riferiremo al rapporto dell'Osservatorio del Debito Sociale Argentino dell'Università Cattolica Argentina, presentato a marzo di quest'anno, dove si informa che la povertà nel nostro paese sale al 32,9% e raggiunge 13 milioni di persone. L'indigenza è passata dal 5,3% al 6,9% e raggiunge 27 milioni di persone. Benvenuto Luis nel nostro programma.
Buonasera Caritina, buonasera.
Buonasera, buonasera a te. Ecco, mettiamo il microfono.
Sì.
Il nostro studio è un po'
strapieno. Oggi è un po' strapieno.
Sì.
Ecco. Allora, benvenuto, grazie di essere venuto e di poter aiutarci a capire un po' questi numeri che non sono buoni, sono numeri tristissimi, però dobbiamo anche capire, perché serve anche per fare la fotografia del momento e poter fare la diagnosi di questa situazione.
Sono veramente molto tristi e direi la cosa più preoccupante è che vedendo gli studi fatti dal 1980 fino qua, la tendenza è stata sempre a crescere e purtroppo non si vede molto l'orizzonte per dove ci sarà l'uscita, perché questa continuità di più di 36 anni di questi numeri al di là del 25% di povertà, arrivando nel 2003 a un indice degli indigenti del 25,1%, che poi fu scendendo ma in un modo molto molto lento, ci fa vedere che le difficoltà dell'economia argentina non sono difficoltà dell'altro ieri, ma difficoltà che sono così messi dentro la stessa economia e io direi dentro la stessa concezione che noi ci stiamo facendo di quello che devono essere le nostre città e il modo di vita, che è molto difficile di vedere o di oltrevedere un cambiamento in tempi brevi. No?
Come si elaborano questi indici?
Questi indici concretamente ci sono due periodi. Mi piacerebbe dirvi prima è che questo osservatorio del debito sociale argentino è stata una richiesta del cardinale Bergoglio quando era cardinale di Buenos Aires, che di fronte alla mancanza dei dati ha chiesto all'Università Cattolica di cominciare con questa implementazione dei dati sulla povertà e sull'indigenza in Argentina. Perciò già ci sono 10 anni di lavoro su questa realtà e su questi numeri. E come vengono elaborati? Si fanno ogni 3 mesi i calcoli su una popolazione di 5.700 famiglie che vengono scelte nelle città di più di 80.000 abitanti. Di là si fa un raggio dell'indice che permette di vedere la certezza matematica di questi numeri così ottenuti. Questi numeri vengono elaborati in modo tale che il limite di errore è del 1,3%, ciò significa che sui 36% che abbiamo adesso la possibilità dell'errore andrebbe più o meno al 0,3% di quella, facendo scendere o salire quella quantità. Al di là di questo ci sono altri parametri, come per esempio l'indice di Gini, che permette di vedere nelle diverse zone del mondo queste grandi differenze che ci sono tra quello che sarebbe il modello matematico di un paese perfetto, dove ci fosse una distribuzione più equa dell'economia, e questo sarebbe quando l'indice è simile allo zero, e invece arriva fino a 1, e in questo momento in Argentina l'indice Gini, secondo i calcoli del Luca, è del 0,47%, perciò tra i più ricchi dell'Argentina e i più poveri dell'Argentina c'è una differenza che fa vedere che il 47% della nostra popolazione è vicino all'indice di povertà o molto, molto poveri.
Secondo lei quali sono le cause?
Questi numeri non ci danno le cause, ci fanno solo l'indicazione, però è interessante vedere che Luca, per prendere questi dati, fa riferimento ad alcune realtà della popolazione argentina, cioè quali sono le misure dirette e indirette che consentono di arrivare a questo numero totale. In primo luogo si misura quello che sarebbe la povertà per il salario, cioè a quanto è che guadagna la gente in una di queste famiglie, quanti sono gli introiti, e prima si misurano quegli introiti che sono ufficiali, cioè che sono veramente parte di un lavoro
in regola, formale,
e invece poi si misurano quei soldi che arrivano in modo informale, e poi si tiene conto pure di i gruppi etari, che ci consentono di vedere quale parte della nostra popolazione ha meno possibilità di accesso alle ricchezze, e si guarda le casse, quante persone abitano per metro quadro nella superficie, quali sono le condizioni di igiene, se hanno o no accesso alla salute. Perciò la cosa che è veramente molto preoccupante è che, sebbene questi numeri ci fanno vedere una media di tutti questi valori, facciamo un calcolo che il 35% della nostra popolazione non ha accesso all'acqua, il 35% della nostra popolazione non ha soltanto nel servizio pubblico di salute, e il 35% della nostra popolazione abita in condizioni di mancanza di spazio vitale, il 35% della popolazione non ha accesso alla quantità di cibo della quale ha bisogno per poter dire che è veramente una persona che non avrà problemi di sviluppo. Questo, se noi lo calcoliamo su i minori, quelli che sono ancora fanciulli e che sono a scuola, significa che già dalla partenza molti dei nostri ragazzi rimarranno con segni molto molto profondi per la mancanza di cibo e di acqua nei loro posti dove loro abitano. E questo ha delle conseguenze a lungo andare, perciò dicevo all'inizio che non si risolve, e questa è una delle conclusioni di questo periodo 2010-2016, perché sono stati due momenti, cioè una prima parte prima del 2010 che fa i dati reali dell'economia di quel momento, e poi una visione che ho particolarmente, che a partire dal 2010, con il bicentenario del nostro paese, cercare di vedere come fare per svoltare questi numeri, per arrivare a che non ci trovi il terzo centenario della nostra esistenza con valori di questa, di questa montata.
Dà anche fastidio il fatto che la povertà sembra essere sempre quella, quando, che ne so, la povertà biblica, la povertà del Medioevo, la povertà della modernità, e questa povertà, sempre uno pensa in questo immaginario del povero, ma in questi tempi anche la possibilità di fare l'infrastruttura, diciamo, mettere, fare le fogne, diciamo, 100 anni fa costava 350.000 volte di più di quanto costa oggi, perché oggi un tubo di plastica è veramente, praticamente, anche a volte non serve neanche il personale qualificato. Prima, io ricordo quando ero piccolo, mi permetto un esempio, quando arrivava l'idraulico a casa, Madonna, doveva fare con questi tubi di ferro, filettature al ferro, eccetera, eccetera. Ora un tubo di plastica, 2 minuti, quindi anche dà più fastidio al fatto che la tecnologia, e questo deve essere inteso bene, è dalla parte dei poveri, perché potrebbero raggiungere rapidamente la possibilità di avere almeno l'acqua e le fognature, minimo per avere questo spazio di igiene personale. E questo dà proprio fastidio.
L'altro ieri leggevo sui giornali che in questo momento negli Stati Uniti sono riusciti a costruire, con una stampante di queste stampante moderni, una casa di 38 metri quadri con tutte le tubature, le fognature, i cavi dell'elettricità, nel tempo che è riuscito a farlo quella stampante, finita, assolutamente finita, a un prezzo equivalente ai 100.000 pesos, cioè non parliamo di grandi cifre che potrebbero dare delle comodità a delle persone che oggi forse dormono per strada o non hanno il minimo di contenzione. Perciò queste cose danno veramente molto fastidio. Dà molto fastidio vedere, vi ho portato alcuni grafici che non possiamo vedere la gente, ma che cercheremo di farli capire, come è tanto strutturale la nostra mancanza, che la media dell'indigenza in Argentina negli ultimi, tanto per dire, nel 2010, nel secondo semestre del 2010, era 1,4 punti più alta di quella che ne abbiamo oggi. Perciò in 6 anni siamo solo riusciti ad arrivare più o meno a mantenere la stessa quantità di indigenti nel paese. Questo ci dovrebbe veramente vergognare, perché non è che non ci sono risorse, non è che non ci sono possibilità nel paese, ma non siamo riusciti a capire qual è la strada per uscire, che non possiamo sempre farla dipendere soltanto di quello che ci arriverà. Cioè, io credo che è buono crescere nella solidarietà e nella carità verso il prossimo più necessitato, più bisognoso, ma ce n'è anche altri modi di fare questo, che è l'educazione, la possibilità di sviluppare lavori all'altezza della gente che forse non ha la capacità o non ha avuto gli studi, ma li dobbiamo cercare di vedere in quale modo. Dignità per l'uomo non è soltanto avere un posto dove dormire e un piatto di pasta per mangiare. La dignità significa pure essere capaci di dargli a quella persona un lavoro, un tempo utile, e che non sia soltanto dipendente di quello che gli altri possiamo fare per lui. Vi dicevo questo perché se noi facessimo ancora più lunga la quantità di anni, io vi parlavo dal 1980, nel 1980 stavamo ancora meglio di oggi, economicamente parlando, non mi riferisco a nessun altro ambito, nel senso che l'indice degli indigenti in Argentina era del 2,5%, significa che in 36 anni abbiamo triplicato il numero delle persone che sono sotto la soglia di povertà. E lo stesso succede con la povertà. Questo non ha nessun riferimento di tipo politico, di nuovo, è soltanto vedere che come paese in 36 anni non solo non siamo andati avanti, ci siamo rimasti molto, molto, molto indietro.
Purtroppo è vero, perché i cambiamenti, diciamo, nella macrostruttura economica dopo l'ultima dittatura non è stato, diciamo, rovesciato ancora. Quindi è anche un dato importante che l'Argentina comincia a crescere in povertà con alti e bassi dopo l'ultimo governo militare, durante il governo militare, perché questo governo militare cambiò, diciamo, mutò il sistema economico imperante a quel momento, che aveva supportato anche altre dittature. Comunque sia, quel periodo del 76 all'83 è stato economicamente nefasto, e ancora oggi la democrazia purtroppo non ce l'ha fatta.
No, non ce l'ha fatta
a cambiare ese modello economico.
Il modello economico è il modello del modo di pensare lo sviluppo del paese. No? Cioè, io veramente, questo è un pensiero solo personale, ma vedere le discussioni assurde su se una signora deve o non continuare a fare TV perché ha fatto un'intervista al presidente nel congresso della nazione, invece di pensare che cosa facciamo per riuscire a trovare una strada comune, sia il mio governo o il tuo governo l'indomani, ma che abbiamo un unico punto di arrivo, che è quello di ridurre veramente la povertà, e darci la colpa mutuamente, che tu hai fatto, che io ho fatto, che loro hanno fatto, invece di pensare veramente che cosa stanno facendo per risolverlo.
Ci vuole una grandissima intesa politica, sì, qua, lasciando da parte egoismi, anche partitismi, anche con partitismi, le ideologie, giustamente, però un'intesa ci vuole.
Io credo che l'unico modo di sviluppare un paese, sia l'Argentina o qualsiasi altro, è il fatto di avere degli obiettivi comuni che possano andare al di là di 4 anni. Nessun paese può fare dei cambiamenti profondi, e nessun governo può farli in solo 4 anni, né in 8 né in 12, perché risolvere questa situazione anche dal punto di vista dell'educazione, cioè fare arrivare un ragazzo o una ragazza dal primo grado a finire l'università e fare che possa veramente avere un lavoro di valore, sono 20 anni, perché sono 20 anni tra scuola e università. Perciò, se i nostri orizzonti non si allungano, non si allargano, e non iniziamo a pensare non soltanto a 4 anni per sussistere e per cercare di vincere la prossima volta, non c'è modo di cambiare questa realtà, perché questa realtà è molto profondamente messa dentro il cuore della nostra società argentina, indipendentemente dai colori politici.
Ma allora l'obiettivo, appunto, parlo dell'attuale presidente di povertà zero, è un'utopia.
Sì, è utopico, ma credo che loro stessi sapevano che era utopico. Quello che è reale è il desiderio di far calare questi numeri, però sarebbe una menzogna pensare che uno in 4 anni lo può ridurre. In questo momento l'Argentina, dal punto di vista economico, forse ha uno dei momenti con più capacità di svilupparsi, nel senso che i soldi che sono entrati per queste tasse non pagate, eccetera, sono 130 miliardi di dollari. 130 miliardi di dollari sono molti, sono almeno 3 anni della nostra capacità annuale di produrre, del PIL. Perciò ovviamente che questo è un colpo molto forte, ma se non viene ben amministrato, nei pochi anni che abbiamo finiranno. E così come è successo già altre volte, perché in Argentina questo non è nuovo, cioè sì, sono nuove queste grandi quantità, ma questi processi che, quando noi abbiamo qualche soldo in banca, invece di cercare di voltarlo sullo sviluppo, lo mettiamo su qualsiasi altra cosa, e innanzitutto molte volte solo per piccoli interessi politici, questo finirà male. Perciò l'unico, io ci credo a questo desiderio di cercare di arrivare a una povertà zero, ma dire che si arriverà in 4 anni, in 10 anni, in 20 anni è molto difficile di pensare.
Lei pensa che l'assegnazione universale per figlio, che ha una decina di anni in meno,
sì,
è servita, diciamo, in qualche maniera per assistere a questa situazione?
In alcuni casi dove la povertà era radicale, non c'erano modi di uscire di questa realtà, è stato un contributo. Credo che in molti altri casi si è utilizzata in un modo piuttosto per convenienza politica o anche della stessa persona che la riceveva, che non voleva essere messi in regola nel lavoro perché se non perdeva quello che era l'ingresso per i figli. Cioè, dico questo perché mi è capitato in 2 o 3 casi di persone che, quando uno le dice va bene, ma mettiamoti, è il momento di metterti in regola, mi ha detto no, ma allora quanto guadagnerò in regola? Tot. E quanto guadagno con i miei, con introiti per figlio? Perciò è giusto, non c'è dubbio, è giusto, ma tutte queste... contributi che come società vengono dati ai più poveri devono essere gestiti in modo molto chiaro e con regole che siano molto chiare, perché se no non aiutiamo la persona veramente che è in povertà ad uscire dalla povertà. Non so se è stato più chiaro, ma voglio dire, come società abbiamo il dovere di assistere a chi è nel bisogno, ma abbiamo pure il dovere di aiutarlo ad uscire di questo bisogno. Ci sono alcune persone che non possono uscire perché già è tale la ferita che ha lasciato la povertà in loro che è molto difficile che possano uscire. Ma la realtà è che noi abbiamo pure, sì, come vi avevo detto, questi numeri vengono dal 1980 fino ad oggi, peggiorando ogni volta. Ciò significa che c'è tantissima gente che è già cresciuta, almeno dal nono in avanti, perché c'è una generazione e mezza, dal nono in avanti senza lavoro in casa e sopravvivendo senza lavorare. Non sono, questo è pure una realtà del tipo dell'educazione che noi dobbiamo cambiare, perché per far vedere che veramente c'è la possibilità di uno sviluppo personale, c'è la possibilità di una crescita, possiamo migliorare la realtà nella quale noi viviamo.
E com'è la realtà nel mondo? Perché anche dobbiamo essere in sé, noi viviamo in un mondo, in una provincia del mondo, ma comunque in altri paesi, in altri continenti, la povertà è calata, è salita, è rimasta uguale, la globalizzazione
non ci ha aiutato molto in questo senso. Cioè, se noi pensiamo che il 10% della popolazione mondiale ha praticamente il 90% del PIL mondiale, no? E che le 1.000 persone, non 100.000, 1 milione, le 1.000 persone più ricche al mondo hanno concentrato il 70% del PIL del mondo. Perciò le condizioni di disuguaglianza ci sono in tutte le parti del mondo. Io vi racconto una piccola esperienza dell'Italia, ma che io sono convinto di questo e l'ho parlato con qualche economista di là. È vero che ci sono molte possibilità di studiare in Italia come in Europa in generale, ma molte volte attraverso... tenere una persona studiando fino a fare il dottorato, ciò significano 10 anni di studio, nei quali 10 anni non vengono contabilizzati, non vengono contati quelle persone tra i disoccupati, fa molto comodo l'Europa, perché i numeri scendono di molto. Pensiamo che se la media in questo momento di disoccupazione in Italia è vicino al 13%, il 35% dei giovani, cioè di quelli che hanno meno di 30 anni, sono senza lavoro. Perciò anche paesi ricchi come è l'Italia hanno dei problemi di queste disuguaglianze che sono molto molto grandi. E ovviamente che noi siamo in una zona del mondo, tornando all'indice di Gini, che è nella media mondiale. E se noi andiamo verso i paesi dell'Africa, o in questo momento purtroppo le zone di guerra, la Siria, o le zone che sono rimaste devastate come l'Iran, l'Iraq, lì l'indice è molto più alto, perciò ci sono dei problemi gravissimi. Tre settimane fa le Nazioni Unite hanno fatto un comunicato nel quale dicono che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale questa è la peggiore situazione in quanto agli aiuti umanitari. Perciò la concentrazione dei problemi nel Sud Sudan e nelle zone di guerra attuale ci mettono davanti a una situazione ancora peggio dell'uscita della Seconda Guerra Mondiale. Perciò nel mondo problemi economici ci sono. Non ci dobbiamo accontentare con dire questo, ma dobbiamo cercare di cambiare i principi attraverso i quali sviluppiamo la nostra economia. Cioè Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Si fa molto, insiste molto su questa realtà. Il mondo è una casa comune, è la casa di tutti, perciò non è la casa solo per qualcuno, non è la casa solo per chi ha i soldi, e quelli che ce l'hanno devono sapere che accanto a loro ci sono tante persone che non hanno questi soldi per poter sopravvivere. Nella FAO a Roma per molto tempo sono stati appesi delle propagande che dicevano che sul 8 miliardi di persone al mondo 2 miliardi di persone devono vivere con un dollaro al giorno. Ieri dicevo io ai miei studenti nell'università: che cosa fate voi con 15 pesos in una giornata? E loro dicevano: beh, ci basta per andare e tornare a casa nel bus. E io dicevo loro: 2 miliardi di persone al mondo, cioè il 25% della popolazione mondiale, deve vivere con quanto voi utilizzate solo per il trasporto da casa vostra alle porte dell'università e tornare. La povertà è un problema in tutte le parti, non solo la mancanza di cibo, ma non perché non ci sia cibo al mondo. In uno studio pure della FAO di questa fine di settimana scorsa, le coltivazioni di grani nel mondo intero sono sufficienti perché ogni persona che abita in questo momento al mondo abbia 470 chili annui di grani che possono servire come cibo. In Argentina quella proporzione è di 3 tonnellate. Ognuno di noi, con le coltivazioni che ha l'Argentina, che è ancora sotto il 50% della quantità di terra che può essere coltivata, avrebbe 3 tonnellate all'anno di cibo per mangiare. Perciò il problema della povertà è un problema delle nostre strutture. Ed è questo che dobbiamo cambiare, perché non è che non ci sono risorse, è che le risorse sono mal distribuite, questo da una parte. E poi la grande concentrazione delle ricchezze che collabora con questa povertà che così diventa strutturale come noi la vediamo oggi.
Ritornando al nostro paese, volevo chiederle quali sono le fasce specialmente colpite.
E ho qua un grafico un attimino sulle età più colpite, ma ovviamente le fasce che sono più giovane e le fasce più anziane, cioè l'età media, diciamo tra i 20 e i 50 anni, sia per il lavoro che è dichiarato, per il lavoro non dichiarato, ha le migliori possibilità di sopravvivere. Poi, tra l'altro, perché sono quelli che hanno più assistenza da parte dei governi, che questo è pure reale, tranne l'assistenza ai figli, però questa è la fascia che è più coperta. I minorenni in età scolare e gli anziani sono quelli più colpiti. Pensiamo che un anziano che è senza famiglia praticamente non ha e che non ha avuto lavoro negli ultimi 20-25 anni e che è lontano dai centri urbani e che può avere qualcuno che gli dica ma tu hai diritto ad avere una pensione contributiva, certo. E avresti qualcosa che comunque in questo momento arriva ai 5.700 pesos, cioè è poco in comparazione con quanto sarebbe
300 euro
sì,
più o meno
per 300 per... euro, scusatemi, che per mangiare, per pagare una casa, un alloggio, per vitto e alloggio non sono sufficienti per una persona. Perciò la realtà è che le fasce più colpite sono gli anziani, i fanciulli, i piccoli, e poi un'altra fascia molto colpita, giustamente per quello che vi dicevo prima, che il 36% della nostra popolazione non ha una copertura di salute, quelli che sono malati, perché gli ammalati hanno difficoltà per l'accesso alle medicine, anche se nel nostro sistema e nell'Argentina le medicine devono essere distribuite gratuitamente dallo Stato, ma pure lì c'è il problema di chi lo fa arrivare, chi fa arrivare quella persona alle strutture che possono brindargli queste medicine, perché molte volte non pensiamo ai centri urbani dove uno vede l'ospedale, eccetera. Le persone che sono a 50 km, a 100 km da un ospedale, o ancora di più, perché ci sono delle regioni del nostro paese che la realtà è quella, difficilmente hanno la copertura o la possibilità di accesso alla salute e alle medicine. Questi sono alcuni cenni che ci danno questi numeri. Ci sono molte altre realtà che vengono indicate in questo tempo e domande che si fanno a partire di questi numeri, però sono molto 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 difficili, la situazione non è bella.
Volevo sapere infine da parte mia, qual è il rapporto tra l'osservatorio e l'INDEC?
In questo momento, ed è alcuni dei dati, cioè se vedete ci sono sempre in ognuno di questi grafici, in verità sono tre colori diversi. I tre colori sono perché ci sono dei dati puri del Luca, dei dati che vengono da Luca e alcune informazioni delle Nazioni Unite, e altri che sono i dati che vengono dall'INDEC. Perciò non c'è un rapporto, nel senso che non lavorano insieme né utilizzano gli stessi parametri per misurare, perché Luca ha un lavoro di campo che è limitato alle possibilità che può avere l'università. Comunque anche con questi numeri si arriva a una certezza di più o meno 1,5, e la certezza sui dati è del 95%, perciò non sono dati elaborati a caso. Però la realtà è che per molti anni, e questo si vede nelle differenze, cioè come poi ci sono momenti concordanti e momenti molto molto diversi, questo è quello dell'indigenza. Mm-hmm. Noi sappiamo che molti di questi dati che sono qua, questi che hanno le crocine, sono i momenti nei quali non c'è stata nessuna informazione da parte dell'INDEC. Allora Luca che cosa ha fatto? Con i dati delle Nazioni Unite ha generato dei dati che coprono questi silenzi dell'INDEC. E c'è un'altra realtà che colpisce molto, che c'è stato un cambiamento, cioè con tutti i cambiamenti che l'INDEC ha avuto nel modo di misurare, i dati che loro hanno avuto in questi ultimi anni sono dati che non sono fidabili. Perciò in questo momento si sta rifacendo il processo di comparazione, lo stesso INDEC lo sta facendo perché è nel suo interesse, il processo di comparazione con dati delle Nazioni Unite, dell'Università Cattolica, per poter rifare i propri dati che permettano vedere la continuità con i dati del passato. Poi ci sono sofferti cambiamenti, alcuni semplicemente perché ricordo che negli anni 80 ancora c'erano dei prodotti che facevano parte delle comparazioni per l'inflazione, che già non venivano più utilizzati. Allora ricordo che negli anni 80 c'è stato un primo cambiamento nel quale si sono messi per esempio le biro per scrivere invece di soltanto la penna, che è vero si continua ad utilizzare, ma i cambiamenti erano diversi. Perciò ho fatto un esempio su una canasta che ha più di 300 prodotti, certo. Perciò non è il più importante, né molto di meno, però questo pure fa che per poter avere una continuità nei dati si devono ritoccare nel buon senso della parola, cioè si devono fare delle comparazioni vere che permettano avere una media che ci dia i dati veri di inflazione, i dati veri di povertà, i dati veri di indigenza.
Comunque negli ultimi mesi, 18 mesi, la povertà e l'indigenza è salita tantissimo. Diciamo,
sì, i numeri percentuali fanno che siamo passati dal 33% a più o meno il 36% che abbiamo adesso. È una crescita molto forte. Ma il problema è che non si possono guardare questi numeri solo come chi vede un quadro o un murale sulla parete. Cioè si deve vedere in modo come se stessimo facendo un film su questa realtà, perché nell'ultimo anno e mezzo, per mettere questa cifra che tu hai dato, la realtà è che i numeri già venivano in forte salita. Non è possibile fermarli, né fermarli magicamente né utopicamente, come diceva Caritina prima. Perciò io credo che se adesso inizia a riavviarsi l'economia, probabilmente questi numeri caleranno di qualche piccolo indice. La realtà è che il problema è tanto strutturale che ci costerà moltissimo tempo poter arrivare a numeri normali.
Allora ringraziamo Don Luis Alberto Dua Castella della sua presenza qui. Noi ci rincontriamo domani e vi auguriamo buonanotte.
Grazie padre.
Grazie a voi. È sempre un piacere stare con voi.
Grazie.
Ogni giovedì. Benvenuti. La storia di chi è arrivato in Argentina da altre latitudini, collettività, istituzioni, progetti congiunti. Benvenuti. Più che un programma, un incontro.